Ciao, sono intelligenza artificiale. Per gli amici, AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Astro Victor, Like Italians e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
Gli Ascoltabili presenta Noetics No Brand, faccia a faccia con l'etica d'impresa.
Sono Giacomo Zito, sono un narratore. Racconto storie sugli ascoltabili.it. Questo podcast nasce per capire se l'etica è un concetto astratto oppure, come noi pensiamo, molto concreto. Gli elementi che compongono il sistema, la tecnologia con l'industria, l'impatto ambientale con l'economia, i comportamenti individuali e le scelte collettive, impongono un ragionamento unico per dare risposte ai problemi del nostro presente. Noi abbiamo deciso di partire dall'incontro con le persone, più che con le organizzazioni che rappresentano. Chi ha accettato di partecipare al nostro podcast mette al centro la propria individualità, la propria esperienza. Ci aiuta così a capire la chiave principale del cambiamento che ci aspetta per arrivare a un mondo più etico e soprattutto per capire cosa significa questa etica del mondo. Parliamo di massimi sistemi? Beh, il sistema è uno solo e ne facciamo tutti parte. Benvenuti a Noetics No Brand. Con noi Roberto Olivi, Public Affairs e Communication Director di BMW Italia. Buongiorno Roberto.
Buongiorno a voi.
Ho detto bene il tuo ruolo in azienda?
Perfetto, perfetto.
Oh, molto bene.
Lungo ma
corretto. Ma adesso ce lo spieghi. Vediamo innanzitutto chi sei. Roberto Olivi è laureato in lettere moderne presso l'Università degli Studi di Milano. Correggimi se dico
assolutamente
cose.
Vero.
Ha un'esperienza ventennale nel settore della comunicazione, con particolare focus al settore automotive, e lavora per il gruppo BMW dal 2001, dove ha ricoperto dapprima il ruolo di responsabile comunicazione PR del marchio Mini, e poi quello di marketing manager Mini, e dal 2004 fino ad oggi quello di corporate communication manager di BMW Italia SPA. Allora, Roberto, cosa innanzitutto svelaci il ruolo che ricopri, cosa vuol dire Corporate Communication Manager?
Ma in realtà poi dal 2014 sono il direttore della comunicazione, quindi sto a presiedere tutti i brand, BMW, Mini, Moto, e sia la parte di corporate che di prodotto, quindi mi occupo di tutte le attività di comunicazione dell'azienda e anche delle relazioni istituzionali, quindi del confronto e dell'incontro con le istituzioni sia a livello locale che centrale per discutere i temi del futuro, quindi la sostenibilità, la mobilità del futuro, dove vogliamo andare e che cosa può fare l'industria per andare in quella direzione, ma anche di cosa ha bisogno l'industria per riuscire a poi rispettare quelle che sono le attese.
Mi stai dicendo che sei la persona giusta al posto giusto?
Ma proviamo a vedere.
Allora, in un programma che parla di etica e business, avere il responsabile della comunicazione di un gruppo che produce automobili, insomma, può far pensare a qualcuno, in maniera semplicistica, che si tratti di una contraddizione. Ci vuoi invece esporre il tuo punto di vista e dimostrare possibilmente che non è così?
Ma mi piace dire che quando ancora nessuno si occupava di ambiente, per esempio, e parlo del 1974, quindi tanti anni fa, l'azienda per la quale lavoro aveva creato un ufficio di protezione ambientale. Pensiamo a quegli anni, si parlava di crisi petrolifera e nessuno affrontava, anche dal punto di vista industriale, strutturare il tema di che impatto avesse fare certi business importanti dal punto di vista degli investimenti, anche degli impatti sull'ambiente. Ecco, già da quegli anni la BMW aveva chiaro che bisognava lavorare in termini sostenibili. Oggi è diventata una parola molto usata. Sostenibilità vuol dire non semplicemente lavorare cercando di ridurre l'impatto ambientale, e questo, diciamo così, oggi è diventato una condizione indispensabile, ma vuol dire far sì che il business funzioni, perché avere un approccio green è importante, ma bisogna far sì anche che l'azienda funzioni, che continui a produrre utili che possono essere reinvestite per fare prodotti sempre migliori, sempre meno impattanti. L'altra cosa che mi piace ricordare è che oggi è diventato normale, quando si pubblica un bilancio di esercizio, avere anche un bilancio di sostenibilità. Noi abbiamo cominciato nel 2001, che sembra ieri, ma in realtà sono già 20 anni.
Roberto Livi, sei un uomo di comunicazione. Una volta gli uffici di comunicazione si chiamavano in un altro modo, si chiamavano ufficio immagine, no? Era un altro modo di pensare. Invece di parlare di macchine, ci arriveremo dopo a parlare di automobili, di mobilità, eccetera, del tuo punto di vista, parliamo proprio di questo mestiere. Com'è cambiato nel senso di un'etica della comunicazione, secondo te, negli ultimi anni?
Mi è cambiato molto e sta ancora cambiando. Io credo che oggi, e questo è anche il mio modo di interpretare il ruolo che ho all'interno di azienda, insieme ai colleghi, di dare un po' di, appunto, linee guida in questo ambito. Al centro io metterei, più che la comunicazione, il tema della reputazione. Oggi le aziende che stanno sul mercato vengono scelte, soprattutto se penso alle generazioni giovani, se penso a che approccio hanno i miei figli con le aziende, cercano di guardare che valori hanno, no? Prima di scegliere il prodotto. Poi il prodotto deve essere eccellente, ma quello, diciamo, viene un po' dato per scontato a certi livelli. La reputazione, cosa fa quell'azienda? Come si comporta? Come produce? Rispetta i suoi collaboratori? Dà veramente possibilità di esprimersi a 360 gradi, che vuol dire lavorare bene, magari anche tanto, ma magari anche avere l'opportunità di avere degli spazi che consentano una maggiore flessibilità. Cosa fa quell'azienda per il territorio? Restituisce parte del successo che ha dove risiede, sia a livello globale che a livello locale. Ecco, la narrazione che cerchiamo di fare come BMW Italia, soprattutto negli ultimi 5-6 anni, è proprio raccontare questo. Al di là dell'eccellenza di quello che portiamo sul mercato, siamo impegnati nella cultura, nell'inclusione sociale, nel dialogo interculturale, nella sostenibilità, nella sicurezza stradale, ovviamente. Cerchiamo di restituire alla società parte di quel successo che la società fortunatamente ci sta dando. Il mio compito è un po' raccontare tutto questo. E se penso solo a cosa abbiamo fatto in tema di inclusione sociale, che è uno dei valori sui quali lavoriamo tanto, dal 2003 abbiamo ad esempio creato una scuola di sci per disabili in Piemonte, a Sadice Dulzio, e mi piace ricordare che quando abbiamo cominciato c'erano 40-50 ragazzi che sciavano. Oggi, tanti anni dopo, ogni anno facciamo quasi 300 persone che vanno lì a sciare. Abbiamo la fortuna di avere un brand ambassador straordinario che si chiama Alessandro Zanardi, che ci accompagna in questi viaggi meravigliosi. E i ragazzi che vanno lì imparano una cosa fondamentale, che al di là delle difficoltà che hanno avuto, delle disabilità che hanno, il talento residuo che gli è rimasto gli consente di fare cose straordinarie che all'inizio non pensano di poter fare. Quando vanno lì e cominciano a sciare, capiscono che se riescono a fare quella cosa lì, forse ne fanno anche tante altre che all'inizio non avevano considerato. Ecco, il ruolo delle aziende è facilitare queste cose. L'idea non è stata nota, è stata di questa scuola di sci. Noi ci abbiamo creduto, loro ce l'hanno proposto e mi hanno detto: noi stiamo con voi. Ci stiamo a lungo. Questa è l'altra.
Grazie per quest'ultimo contributo, perché stavo giusto chiedendoti com'è che nascono queste idee, cioè se nascono dal vostro interno. Invece siete permeabili
credo che sia una delle cose fondamentali oggi, in un mondo che va molto veloce. Spesso le buone idee possono venire anche da fuori e l'intelligenza è anche di saperle cogliere. Un'altra buona idea che è venuta da fuori, da un amico giornalista che frequentava la scuola di sci di Sciabile, è stata quella di dirci: ma non abbiamo una squadra di boccia paralimpica, che è uno sport che viene praticato dai ragazzi che hanno le difficoltà motorie più importanti, mentre esiste in Spagna, in Portogallo, in Francia. Perché non andate dalla federazione e gli proponete di lavorare insieme? Oggi abbiamo 200 atleti che fanno boccia paralimpica e in soli 2 anni abbiamo creato un movimento di ragazzi con il sogno di portarne almeno uno alle Olimpiadi di Tokyo dell'anno prossimo.
Tutte queste iniziative sono lodevoli, oltre che utili e interessanti. BMW però continua a produrre per un segmento alto del mercato. Esiste un legame tra la marca e chi una BMW non se la può permettere?
Ma deve esistere, nel senso che tutta questa parte di reputazione e anche di forza del brand deve comunque essere aspirazionale, per cui dobbiamo trasmettere dei valori che possono scaricarsi a terra in modi diversi. Quello più concreto può essere alcuni clienti comprano le automobili, altri che magari, come dici tu, non se lo potranno mai permettere, però continueranno a guardare la nostra azienda come un'azienda che comunque produce valore. E questo è un aspetto fondamentale. Noi diciamo sempre che non solo noi abbiamo la fortuna di avere tanti clienti ogni anno che comprano le nostre automobili, le BMW, le Mini, le motociclette in Italia, ma noi restituiamo anche in un altro modo. Tante piccole e medie aziende italiane contribuiscono a produrre quelle automobili, perché ogni anno acquistiamo prodotti di componentistica per circa 1,5 miliardi in Italia. Quindi diamo anche indirettamente lavoro al territorio. Quindi c'è questa...
Se parliamo di reputazione per una realtà come BMW, è inevitabile parlare di futuro, ovviamente, in relazione alla mobilità. Il tema inquinamento oggi è all'ordine del giorno. Nell'ottica di un domani, come se ne esce un'azienda automobilistica? Con le auto elettriche?
Se ne esce con gli investimenti, con una visione del futuro. Se ne esce avendo già cominciato da tempo a lavorare in quella direzione. Noi abbiamo lanciato nel 2007 un progetto che poi è diventato un brand che si chiama BMW i, che ha cominciato a produrre auto elettriche nell'alto di gamma, laddove gli altri erano ancora lì solo a parlarne. Noi siamo sul mercato oramai da diversi anni, abbiamo ampliato in modo importante la gamma di vetture ibride plug-in, che sono quelle che si possono ricaricare, quindi vanno veramente in elettrico quando vuoi farle andare in elettrico, se no hanno un motore a combustione. Continuiamo a investire in tutte le tecnologie, perché poi la velocità dei mercati è diversa. Quindi è difficile oggi dire ancora con quale velocità ci muoviamo verso una transizione dell'elettrico globalmente. Ci sono dei mercati, penso alla Norvegia, che sono già decisamente elettrici, ci sono quelli del sud Europa, Italia, Spagna, dove invece la percentuale di elettrico è molto bassa. Quindi bisogna continuare a lavorare in modo tale da migliorare tutte le tecnologie e ridurre l'impatto ambientale nel modo più drastico possibile. Secondo aspetto, bisogna lavorare su un'idea diversa di mobilità. Delle volte ci dobbiamo muovere in bicicletta, delle volte ci dobbiamo muovere in automobile, delle volte con i mezzi pubblici, delle volte il treno. Dobbiamo far sì che il nostro journey, magari gestito attraverso un'app che teniamo sullo smartphone in tasca, ci consenta di muoverci nel modo più intelligente in quel momento. E ovviamente varia. Credo che le aziende del futuro lavoreranno sempre di più in questa direzione.
Certo che mi faciliti molto, perché stavo giusto arrivando a questo argomento del nuovo modo di interpretare la mobilità. Tu facevi riferimento ai tuoi figli. Posso chiederti la loro età?
13 e 10.
Ok, vabbè. Il più grande si sta avvicinando, o la più grande si stanno avvicinando a un'età in cui cominceranno a prendere in considerazione l'idea di muoversi, no? I miei, che sono invece già patentati, spesso e volentieri non hanno bisogno della macchina, perché prendono proprio la macchina in sharing, e voi siete molto attivi in questo. Mentre un altro ospite che abbiamo avuto in Noetics No Brand di Pirelli, l'ingegner Bettini, diceva: beh, noi per il futuro vediamo solo rosa, perché comunque delle gomme a terra devono sempre essere appoggiate. Nel vostro caso non è una sorta di diminuzione del business avere una macchina che tutti possono usare, insomma, e impegnarsi in questo ambito?
Ma no, in realtà cambierà il modello di business, ma la gente continuerà ad avere la necessità di spostarsi, no? Per cui poi ci sono, se guardiamo su una scala globale, ci sono dei mercati in grandissima espansione. Noi pensiamo ai mercati europei, che sono mercati maturi, ma se pensiamo a solo cosa sta succedendo in Cina, a cosa non è ancora successo in mercati come l'India, dove ci sono più di 1 miliardo di persone che adesso hanno altri problemi, ma poi dovranno anche loro gestire la mobilità. Sicuramente c'è spazio. Sicuramente cambierà anche il modo di fruizione dell'automobile, lo vediamo anche oggi, no? Sempre più legata a un tema dell'utilizzo e meno del possesso, mentre ai miei tempi l'acquisto della prima automobile era un po' un sogno. Oggi si va più nella direzione dei tuoi figli, no? Non è necessario magari averla. So che abito in una città e quindi ho la possibilità di usare il car sharing, anzi posso anche cambiare di volta in volta.
Senti, vengo a una domanda che mi sono preparato, perché mi ha colpito molto la mission di BMW che si trova nel codice etico. Essere l'organizzazione commerciale di auto, moto e servizi connessi leader nel mercato italiano, supportando l'intera vita del prodotto servizio coerentemente con il contesto sociale in quale opera. Tradotto per i comuni mortali.
Vuol dire gestire tutta la storia e la fase di vita del prodotto in modo trasparente, in modo etico, in modo coerente, per cui dall'approccio al cliente, alla vendita e soprattutto poi a tutta la fase di assistenza e di vita del prodotto, bisogna veramente continuare a lavorare su livelli di eccellenza, anche perché il segreto oggi per tenere un livello alto di clientela è non tanto l'acquisto, che è una fase ovviamente emotiva e molto, diciamo così, spinta dalla voglia di fare quella scelta, poi in realtà è il viaggio seguente che fa la differenza, se sei in grado veramente di accompagnare il tuo cliente, di risolvergli i problemi quando ce li ha, di anticiparli spesso, e in questo senso la digitalizzazione ci sta dando una mano, no? Con la possibilità veramente di prenotare banalmente i tagliandi da un'app, stiamo lavorando molto in quella direzione in modo tale da ridurre il tempo che una persona deve investire per fare queste cose, e maggiore la capacità di risolvere i problemi in anticipo o nel minor tempo possibile, più è facile che quel cliente rimarrà affezionato a quel brand e andrà avanti sempre su quella strada. Quindi
torniamo a parlare di BMW e delle ricadute emotive sulla comunità. Corporate Social Responsibility, CSR, o se preferite responsabilità sociale d'impresa. Ne sentiamo parlare sempre di più da parte delle aziende.
Una delle cose che diciamo sempre è: bisogna affrontare la CSR come si affrontano tutti gli altri rami del business. In passato probabilmente c'era più la tendenza a dire: abbiamo fatto beneficenza, abbiamo investito in quella tale attività, bene. Cosa positiva. Sicuramente bene, secondo me è il tempo di fare un passaggio successivo, che è: diamoci degli obiettivi concreti. Questo perché intanto monitoriamo come andiamo a investire i nostri soldi, e poi se vogliamo veramente avere un impatto sociale dobbiamo essere sicuri che le organizzazioni con cui lavoriamo e gli stessi obiettivi che ci poniamo noi siano raggiungibili. Quindi se vogliamo impattare, come dicevo prima, sul tema dello sport paralimpico, diciamo quanti atleti vogliamo generare in un paio d'anni, poi cammin facendo possiamo essere positivamente sorpresi dal fatto di averne di più o negativamente perché non riusciamo a raggiungere quell'obiettivo, ma anche lì, se teniamo tutto monitorato, probabilmente riusciamo anche a intervenire, a correggere o a implementare. Quindi una strategia chiara, degli obiettivi misurabili, persone al centro. Persone al centro vuol dire anche andare fuori e scoprire una grande quantità di realtà meravigliose che già esistono, non c'è bisogno ogni volta di inventare qualcosa di nuovo. Magari c'è già qualcuno, come succedeva con la scuola di sci che citavamo all'inizio, che aveva avuto l'idea giusta, semplicemente non aveva trovato chi lo aiutava a farla. Quindi questi sono un po' gli ingredienti di oggi, ma veramente con un approccio molto aziendale, sia in termini di strategia che in termini di misurazione, perché lì fai la differenza. Parti con 30-40 ragazzi che vanno a sciare, dopo 10 anni ne hai 300, e lì hai misurato che effettivamente hai cambiato la vita di alcune persone, o quantomeno gli hai dato un piccolo segnale di qualcosa di diverso.
Sono d'accordo. Avrai sentito parlare di questo round table americano che ha parlato, che ha messo al centro una sorta di manifesto etico delle grandi imprese americane. Di solito si fa sempre riferimento, quando si parla di aziende, a una ragion di Stato che sta molto più in alto di noi, che è gli interessi degli azionisti, i famosi stakeholder. Roberto Livi, rispetto a questi interessi, come si trova? Che tipo di punto di vista esprime? Mi spiego meglio. Esiste, come credo che tu stia spiegando, però vorrei che tu me l'articolassi meglio, il tuo punto di vista, una restituzione da parte di un grosso gruppo come BMW al sistema che lo sorregge in qualche modo.
Ma deve esistere, poi direi che, e per noi è veramente diventato parte stessa del business. Citavi questa round table, ma anche la lettera agli azionisti di Larry Fink di 2 anni fa, no? Di BlackRock, che parlava proprio della necessità delle aziende del futuro di mettere qualcosa di diverso al centro, che non fosse soltanto il profitto. Se il più grande fondo di gestione di soldi, con oltre 6.000 miliardi di dollari, dice che le aziende del futuro devono mettere al centro qualcosa di diverso, perché sennò gli stakeholder non gli daranno più la facoltà di stare sul mercato. Vuol dire che stiamo veramente in una fase epocale, finalmente, in cui gli stakeholder, e questa era un table dei presidenti delle 200 più grandi aziende del mondo, ha testimoniato che la direzione è quella, si aspettano che le aziende giustamente facciano utili, perché fare utili vuol dire poi avere la possibilità di reinvestire, di mantenere posti di lavoro, ma che restituiscano anche ovviamente parte di questo. E il fatto che gli azionisti stessi cominciano a dire sì, vabbè, abbiamo guadagnato tanti soldi, ma che cosa abbiamo prodotto nell'ambiente nel quale viviamo, fa capire, e credo che le nuove generazioni forse ci aiuteranno ad andare sempre di più in quella direzione, che
questo meccanismo virtuoso. Roberto Olivi ci sta forse dicendo che siamo arrivati alla fine di un percorso?
Sto dicendo che secondo me le aziende leader, proprio perché hanno grandi aspettative da parte dei consumatori, da parte delle giovani generazioni, devono essere quelle che fanno un po' il cambio di paradigma. E io ho la fortuna di lavorare in un'azienda che in queste cose crede da tempo, e ovviamente secondo me in base al settore nel quale operi puoi essere più determinante nel guidare la trasformazione. Però è una grande opportunità di trasmettere valori che si possono scaricare veramente a terra, come si dice, attraverso la narrazione, che può passare dal prodotto, ma può passare anche attraverso le iniziative, attraverso anche i bilanci di sostenibilità, se sono veri. Io dico sempre che oggi le aziende devono raccontare storie vere. Si parla tanto di storytelling. Il cuore dello storytelling è che se tu fai una promessa, quella promessa poi la devi mantenere. Secondo me abbiamo questa grande opportunità, che siamo a un momento di cambiamento, è già avvenuto, forse è troppo presto per dirlo, però il fatto che così tante aziende e persone a così alto livello ne stiano discutendo ci fa ben sperare sul fatto che l'approccio futuro possa essere differente.
E devo arrivare all'argomento, diciamo al topic che toccato da tutti i media, anche con te, Roberto, ed è il tema del riscaldamento globale. Come vedi tu, come persona, questa emergenza, in un contesto nel quale tutti, io venendo qui lo ammetto, sono venuto con un'automobile con un motore termico?
Ma secondo me il tema va affrontato, quindi negarlo sarebbe assolutamente fuori luogo. Ho avuto l'opportunità di stare alcuni giorni a Camogli al Festival della Comunicazione e parlare con Mario Tozzi, e mi diceva che ogni due anni vengono fatte il monitoraggio degli studi che testimoniano che c'è un cambiamento climatico, e sono più di 60.000 studi. Quelli che dicono il contrario sono tipo 60, quindi voglio dire, dal punto di vista statistico anche scientifico è irrilevante, quindi il cambiamento c'è. Ognuno deve prendere la sua parte di responsabilità e fare qualcosa. Spesso mi viene da dire l'industria dell'automotive è quella che viene messa al centro, perché è anche un po' quella più facile da colpire, dimenticando che tutti gli studi dicono che mediamente impattiamo intorno al 10% rispetto ad esempio al tema della CO2, e siamo uno dei settori più regolamentati. Parlo dei dati dell'azienda per la quale lavoro: dal 1995 ad oggi abbiamo ridotto di quasi il 50% le emissioni. È abbastanza? No, stiamo andando avanti, però è un dato. Ci sono settori che in questo ambito non hanno fatto nulla. Penso ai temi di riscaldamento, penso ai temi anche industriali, agricoli, dove le emissioni di CO2 sono veramente importanti e impattano tanto. Quindi bisogna lavorare come sistema tutti insieme, e ognuno deve cominciare a fare la sua parte, perché se vogliamo provare a lasciare un pianeta in condizioni migliori di quelle che attualmente possiamo verificare ai nostri figli, credo che ognuno debba fare la sua parte fino in fondo.
Siamo arrivati quasi alla fine, Roberto, di questa bella chiacchierata, e ho due domande alla persona. Una alla persona in quanto ricopre un ruolo in azienda, e te la faccio subito. Allora, 130.000 persone lavorano per il gruppo per il quale anche tu lavori, tu sei una di queste. Se dovessi pensare a qualcosa che le accomuna, a una cosa che le accomuna, che cosa pensi?
La passione. La passione è veramente qualcosa che in questa azienda si respira, e l'orgoglio di lavorare per la BMW. Io mi ricordo sempre che io sono arrivato nel 2001 pensando che avrei passato un certo quantitativo di tempo in azienda e poi magari avrei avuto voglia di fare altre esperienze. Devo dire che dal 2001 non ci ho mai pensato di andare via, perché veramente c'è una grande voglia di sfidarsi, di provare a fare qualcosa di nuovo, di creare valore che ti tiene veramente legato alla marca e all'azienda, e ti fa capire che se vuoi provare a fare qualcosa, lì ci puoi provare, e se è un'idea buona diventa una realtà. Quindi direi che questo è quello che lega poi in tutti i 140 i paesi in cui siamo presenti le persone che lavorano, magari di differenti etnie, religioni, culture, eccetera, ma alla fine tutti siamo uniti da questa grande passione che trasmette la marca.
C'è un aspetto che, e mi leggo all'ultima domanda, c'è un aspetto che trasmetti, che attraverso questa passione c'è quasi uno sguardo, se me lo concedi, un po' infantile, di bambino che si meraviglia davanti alle cose. E tutti, quando eravamo bambini, avevamo dei sogni, esprimevamo del fascino nei confronti di quello che poteva essere il mondo del futuro. Se tu dovessi augurarti una cosa di far accadere nel futuro, come con gli occhi di un bambino, quale sceglieresti?
Ma probabilmente quella di far sì che questo mondo di sogni possa continuare a essere un mondo di sogni, per cui i miei figli, i tuoi figli, i ragazzini che non sono ancora nati possano approcciarsi alla vita e dire: beh, c'è uno spazio anche per me, c'è qualcosa che io posso un giorno immaginare, sognare, e lo posso realizzare. Un po' questo, io ho sognato tante cose nella mia vita, tra cui essere ad esempio oggi qua a chiacchierare con te, perché il comunicatore era una delle cose che avrei voluto fare, e quindi l'idea che ancora oggi ci possano essere, in un mondo dove spesso si dice che i giovani hanno meno opportunità, faranno più fatica, secondo me poi tutto è relativo e hanno anche molte più disponibilità oggi, anche solo pensiamo alla comunicazione, possono essere connessi con un amico che sta in Cina e uno che sta negli Stati Uniti. Ecco, vorrei che tutto questo facilitasse i sogni e sperabilmente la crescita di questi ragazzi.
A Noetics No Brand abbiamo avuto ospite Roberto Olivi, Public Affairs and Communication Director di BMW Italia. Grazie Roberto.
Grazie a voi.
A presto.
No Ethics No Brand è una serie originale degli Ascoltabili, condotta da Giacomo Zito e prodotta da Ilaria Villani. Editing e sound design a cura di Francesco Campiotto. Tutti i diritti riservati per gli Ascoltabili.